Oggi, per vivere appieno la Pasqua, vi raccontiamo una storia di risurrezione.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, siamo ancora alla comunità Cenacolo, stiamo registrando un po' di podcast in anticipo e oggi vi raccontiamo una nuova storia di un'altra ragazza che vive qui alla comunità Cenacolo, che si chiama sempre Valentina, così abbiamo 3 podcast con Valentina, così vi sbagliate di sicuro. E questa storia ci ha colpito particolarmente.
Ciao a tutti, io sono Valentina e sono molto contenta di poter testimoniare la mia risurrezione con voi. E parto dall'inizio.
Dai, allora facciamo che loro qui alla comunità fate un sacco di testimonianze, sì. Soprattutto a Medjugorje accogliete un sacco di pellegrini.
Sì, sì,
tu
sì.
Quanti anni è che sei in comunità?
Io sono in comunità da 8 anni.
E quanti anni hai?
Ho 33 anni, quasi 34.
E sei italiana?
E sono italiana.
Questa volta abbiamo un italiano.
Sì, vengo dal Piemonte, originariamente da un piccolo paesino sperso nella campagna vercellese in mezzo al riso e alle zanzare.
E alla nebbia.
E alla nebbia, tanta
nebbia.
Quello
che colpisce la nebbia.
Sì.
Ma sei stata, però non sei stata sempre qui a Medjugorje,
no.
Hai fatto un giro.
Sì, ho fatto un giro, sono stata in una casa in Italia all'inizio, sono entrata lì vicino a Cuneo, poi dopo sono stata per 4 anni e mezzo a Lourdes. E dopo un periodo un po' di discernimento ho girato varie case in Italia e ho fatto un periodo a casa di 5 mesi dove ho lavorato, ho provato a prendermi un po' in mano la mia vita e poi ho visto che semplicemente non aveva senso e ho deciso di ritornare in comunità, ho chiesto di venire a Medjugorje e adesso è un po' più di un anno che sono qua.
Cioè, visto che la Madonna di Lourdes non ha funzionato, hai detto vado a Medjugorje, forse è più potente.
In comunità diciamo che siamo i casi speciali, quelli che fanno sia una che l'altro sono i casi limite, allora sì.
Dai, per forza dovevamo fare il podcast con te.
Eh sì.
No, da per forza. Allora, vediamo cosa è riuscita a fare sta Madonna. No, io lo sottolineo perché ci sono un sacco di protestanti che ci ascoltano. Tutte queste Madonne che raccontiamo in questi episodi penso che ormai non ci ascoltano più.
Ah, ecco. O li convertiamo.
No, amici protestanti, io chiedo scusa se siamo cattolici e nominiamo così tanto la Madonna, però veramente la nostra esperienza...
Sì.
Ma la cosa forte che volevo, che spesso anche noi abbiamo una ragazza che vive, insomma, fa l'esperienza con noi, che è protestante, che, ciao Elena, che noi prendiamo tanto in giro ed è molto bello prenderla in giro, ma adesso ormai non ci dà più soddisfazione su questa cosa, perché la cosa bellissima che si vive qui a Medjugorje è sentire un clima fortissimo di preghiera. A parte di Rosario, la Madonna, vabbè, uno ci può non credere, non importa, ma è proprio una cosa che si percepisce, proprio, non so, l'aria che si respira, cioè tutte le persone che stanno in giro, io le vedo che pregano e qui c'è un'aria proprio di preghiera, cioè non lo so, sembra un angolo di paradiso, non lo so spiegare che cos'è, è una cosa che non ho mai visto da nessuna parte nella mia vita. Ed è fortissima questa cosa e penso che voi ragazzi che vivete qui, non lo so, respirate un'aria diversa, non lo so,
sì.
Oppure ogni comunità forse lo vive al suo interno, perché voi pregate dalla mattina alla mattina, nel senso che pure di notte pregate.
Sì, 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 sì. Noi facciamo il primo rosario alle 6:30 del mattino e poi dopo preghiamo degli altri rosari mentre lavoriamo, la coroncina della Divina Misericordia, ripreghiamo un altro rosario alla sera prima di cena, andiamo a dormire dopo aver fatto la chiusura in cappella e anche di notte ci sono delle ragazze che si svegliano per l'adorazione notturna, in più abbiamo o mezz'ora o un'ora di adorazione personale durante la giornata, quindi sì, diciamo che la preghiera che viviamo è molto intensa, sia personalmente che come preghiera comunitaria. Anche più volte alla settimana abbiamo il dono della Santa Messa ed è qualcosa che comunque ti lavora molto dentro. E sono d'accordo, avendo fatto 2 case mariane, che nei luoghi di Maria si sente molto molto più forte, tanto di più. Già a Lourdes l'avevo vissuto molto questo, perché sentivo una qualità di lavoro interiore diverso da quello che avevo sentito in Italia. C'era comunque la preghiera, c'era comunque tutto, però... quello che mi ha dato la Madonna è stato farmi dono di me stessa, della conoscenza di me stessa, della mia profondità, delle mie ferite, ed aiutarmi a abbracciarle con tenerezza alla fine.
Partiamo dal principio.
Dal principio.
Vogliamo sapere che ci fai qua. Allora, 8 anni fa quanti anni avevi?
25.
Quindi a 25 anni perché sei venuto in comunità?
Allora, 25 anni non ho scelto io di venire in comunità sicuramente.
Ma penso che è difficile che uno lo scelga. Cioè, c'è qualcuno che lo sceglie di sua spontanea?
Sì. Sì, ci sono quelle che fanno esperienza, dicono ma sì che bello, vado a fare un'esperienza al Cenacolo perché vivo la preghiera, vivo questo, vivo quello, ma di sicuro non era il mio caso, proprio no. Io vengo da una storia di tossicodipendenza e di tante tante ferite già fin da bambina, ecco. E essendo una persona molto sensibile e vivendo in una famiglia in cui questa sensibilità ce l'avevamo tutti, ma non la potevamo esprimere, era difficile viverlo. Ho imparato fin da piccola quello che vivevo, che fossero i problemi economici della famiglia, che fosse l'alcolismo di mio padre, i problemi di cibo di mia madre, tante cose, ho imparato a schiacciarli dentro di me, no?
Cioè tu avevi una famiglia difficile?
Sì. Anche se dall'esterno...
O normale?
Allora, dall'esterno non sembrava difficile perché mio papà faceva il sacrestano, mia mamma faceva la catechista, faceva un sacco di lavoro di volontariato, mio papà aveva un buon lavoro, però in realtà era una famiglia molto disfunzionale. Noi siamo 3 fratelli e diciamo che i primi 2, perché abbiamo tanti anni di differenza, 19 dal primo e 13 dal secondo... E i primi 2 hanno ricevuto un certo tipo di educazione e io forse no, un po' perché ero femmina e quindi forse si fidavano più di me, un po' perché erano anche i miei genitori più anziani e molto più pieni di problemi e quindi penso che abbiano molto lasciato con me, no? Mi hanno lasciata un po' per i cavoli miei alla fine, no? Comunque alla fine ero una bambina abbastanza tranquilla, non davo chissà quale problema, magari soltanto un pochino a scuola si vedeva che avevo un po' un deficit d'attenzione, però non era chissà che cosa insormontabile, ecco. Sono sempre andata abbastanza bene, avevo più o meno qualche amichetto qui e là, però dentro vivevo una sofferenza grande data proprio dalla mia ipersensibilità, perché quello che vivevo intorno a me, ed è ancora così oggi alla fine, è la cosa che mi caratterizza, è che lo vivevo straforte, stra a mille proprio, e solo che non ero capace di verbalizzarlo, non ero capace di esternarlo, e questo mi ha fatto chiudere molto in me stessa, ecco.
Ma tu da quanto tempo, cioè a che età ti rendevi conto di una cosa del genere? Quando l'hai capito che era difficile tirarlo fuori, che vivevi così intensamente le emozioni, diciamo così?
Ma io l'ho capito in comunità, perché prima era soltanto un grande caos emotivo che vivevo dentro, che non riuscivo a gestire, e che da bambina era qualche problemino di salute per attirare l'attenzione di mamma e papà, soprattutto di papà, e non funzionava perché mi avevo dei problemi di cistite, queste cose qua, ma era tutto causato psicologicamente proprio, no? E la mamma mi stava dietro, papà non c'era, papà c'era al lavoro, c'era il vino alla sera quando tornava, c'erano le sigarette, c'era l'orto, c'era proprio la distanza totale, no? E mamma invece mi stava dietro, però non mi bastava, era una sete d'amore che avevo dentro, che era sempre più forte, e così che sono arrivata nell'adolescenza abbastanza arrabbiata sinceramente, ma senza rendermene realmente conto, perché quando avevo 12 anni ho incontrato degli amici un po' più grandi di me, allora ti fumi la prima cannetta, allora ti bevi...
A 12 anni?
Sì. E ti bevi la prima birretta di qui, una sigaretta di là, insomma ho iniziato a quell'età lì io un po' a perdermi, no?
E ma gli altri ragazzi quanti anni avevano?
Magari 1 o 2 più di me.
Cioè, erano comunque piccoli.
Sì, eravamo tutti abbastanza
come
ragazzini.
Cioè, chi gliela dava da fumare?
Mistero, non lo so.
Non lo sai?
Non lo so, io mi ci sono trovata in mezzo. Sì, ma penso che anche loro, io ero alle medie, loro erano alle superiori, già alle superiori comunque c'è un altro giro di...
Sì, sì, a scuola è facilissimo.
Sì, sì, molto, e difatti bisogna tenere bene le antenne. Ecco. E...
Ti voglio fare una domanda,
vai.
Scusa se ti interrompo, però non so se vuoi rispondere, se è mm-hmm. troppo profonda.
Vai.
Però io, tu di no se vuoi. Che vuol dire avere un padre alcolista?
Nella
pratica, che significa?
È impegnativo, nel senso che grazie a Dio mio papà non è mai stato violento, non è mai stato violento con nessuno di noi, né con la mamma, né con i figli, però era un padre assente. Era un padre che alla sera a cena eravamo tutti seduti a tavola intorno al tavolo e lui si girava verso la televisione di spalle a noi e c'era solo la bottiglia di vino e la sigaretta, basta, non c'era nient'altro. C'era mamma che mi spingeva magari a dire vai a dare un bacino a papà, vai in braccio a papà, e io sentivo dentro di me proprio il rifiuto, avevo paura perché sentivo che lui non voleva. Anche se mi voleva bene, adesso lo so perché anche grazie al cammino comunitario abbiamo guarito tanto anche con lui, però all'epoca non lo vedevo, no? E c'è questa cosa che ritorna tanto in questo periodo, negli ultimi 2 anni di cammino comunitario, della bambina interiore, no? Posso aver guarito quanto voglio con mio padre, posso averlo perdonato, ci siamo perdonati, siamo in pace. Però c'è quella piccola bambina dentro di me di 4-5 anni che magari avevo paura di notte, magari mi facevo la pipì addosso, magari non lo so cosa, e papà non veniva. Era semplicemente quello, c'era tanta solitudine, ecco. Cioè tutti eravamo in 5 in casa, ma eravamo 5 universi paralleli che non si incontravano mai. E, sì, c'era mamma che cercava un po' di ovviare a questo, di risolvere il problema magari parlando con noi o cercando di fare da tramite fra noi e il papà, però era
forzata come cosa.
Sì, molto forzata, e poi andava a finire che anche mia mamma, carica di problemi, carica di cose, li sfogava con il cibo, e quindi anche lei era poi squilibrata da quel punto di vista. Cosa che poi mi ha influenzata parecchio anche.
Cioè non mangiava?
No, lei mangiava tantissimo. Tanto. Lei mangiava tantissimo, era fortemente obesa. E poi quando io avevo 12 anni ha fatto un'operazione allo stomaco per la quale non riusciva più a mangiare così tanto, però l'impulso di mangiare lo aveva comunque, quindi ha iniziato a mangiare e vomitare. E quindi mi sono ritrovata a 12 anni con mia mamma dietro di me che vomitava il pranzo che aveva appena mangiato. E era abbastanza complicata la situazione, anche se da fuori eravamo la famiglia del Mulino Bianco, perché appunto andiamo in chiesa, facciamo i bravi,
E tu queste cose non le hai mai raccontate? Non c'è un'amica?
No.
Mai raccontata a nessuno? Te
no.
Le sei tenute sempre per te?
Sì, non ho mai raccontato niente a nessuno, ma perché era un po' il segreto di Pulcinella, no? Che lo sapevano tutti ma non lo doveva sapere nessuno.
Cioè non hai mai avuto un'amica con la quale ti potevi proprio aprire?
No, ma non ho mai, in quel momento io non sentivo neanche il bisogno di farlo forse, perché avevo imparato talmente tanto a schiacciare queste cose dentro di me, a tenermele nel silenzio, che non, come se non esistessero, io facevo in modo che queste cose non esistessero nella mia vita.
C'era normale?
Sì, sì.
Era la tua vita?
Sì, era diventata la mia consuetudine, ecco. All'epoca io scrivevo tanto, scrivevo tantissimo, però di queste cose non scrivevo mai.
Cioè neanche con te stesso,
no,
lo dicevi?
No, 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 ma ti dico, infatti sono cose delle quali mi sono resa poi conto in comunità, perché all'epoca sì, vedevo che le cose non andavano, però nessuno faceva niente per risolverlo, quindi era normale.
Ce lo teniamo e basta.
Esatto, brava, ce lo teniamo e basta, finché poi sono diventata più grande, andavo io a fare la spesa, compravo io le sigarette e il vino al papà, compravo le schifezze da mangiare alla mamma, era proprio normale, era così.
E poi dopo, durante l'adolescenza, da qualche parte doveva uscire.
Esatto,
da una parte devo uscire.
Sì, 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 e infatti è iniziato a uscire nel modo sbagliato. anche perché poi in terza media, mentre io stavo dando l'esame di terza media, quindi 13-14 anni, mamma ha scoperto di essere malata di cancro per la prima volta. E cancro al seno, e mi ricordo ancora come l'abbiamo affrontato, no? Con molta leggerezza, l'abbiamo detto fra tutti in famiglia, e il mio commento è stato: ma sì, siamo nel 2005, di cancro non si muore più, no? Con proprio una freddezza e un distacco pazzesco.
Perché se sentivi quel dolore, poi se sentivi quello e tutti gli altri, non ci potevi non rimanevi in piedi davanti a tutto.
E poi mi rendevo conto che dovevo essere io quella forte, perché gli uomini intorno a me non c'erano.
E i tuoi fratelli non erano, che erano più grandi?
E i miei fratelli, allora, uno già era sposato e non viveva più in casa, e l'altro c'era ma non c'era, nel senso aveva la sua fidanzata che viveva con noi, però era molto distante, lavorava e aveva il suo mondo. E quindi è una cosa della quale mi sono occupata parecchio io negli anni, no? Mi ricordo specie quell'estate lì, io ero fuori di testa, ero arrabbiatissima, ma perché morivo di paura. Io concretamente avevo paura che mamma morisse, facevo un sacco di sogni dove lei moriva. E piangevo e mi disperavo, e però dall'altra parte magari amici, parenti chiamavano per sapere come stava mamma e rispondevo al telefono io perché ero l'unica che era a casa, e mi dicevano: ma tu devi farti forza, devi stare vicino a papà, sai? E nessuno mi ha mai chiesto come stai, nessuno. E dall'altra parte neanch'io sono stata capace di dire: guarda, ho bisogno di aiuto anch'io, sto morendo di paura, sai com'è, mia mamma ha un cancro e sono terrorizzata, sai? Non ho mai avuto quella... È diventato solo rabbia dentro di me, è diventato rabbia, rabbia su rabbia, che poi andando alle superiori è peggiorata, se vogliamo, perché anche con i miei coetanei le cose non è che andassero tanto bene, ero sempre un po' quella strana, quella vista un po' male, quindi tanto bullismo... ragazzi che...
Vero?
Sì.
Bullismo tu?
No, loro, gli altri su di me.
Gli altri su di te, gli altri sì, su bullismo di me. Tu, subivi bullismo tu?
Sì.
Ma una gnocca non subisce bullismo.
Già, poi sai cosa? L'importante non è che tu sia o non sia gnocca, è tu che come tu ti consideri.
Che tu sai di esserlo, questo è stato il mio problema, non mai bullismo, però vedi mia figlia, vedi mia figlia che è una gnocca stratosferica e c'ha una fila pazzesca, no? E tutti dicono: ma è uguale a te, infatti se tu vedi le foto, guardi me e lei, dici: ma è identica. E dico: ma com'è possibile che io ero una sfigata e lei c'ha la fila? Perché io non lo sapevo.
Esatto.
L'unica differenza è che io non ero consapevole e lei sa di essere gnocca. Vabbè.
È questo, perché io adesso rivedo le foto di quell'epoca lì, dicevo: mamma mia, era una bella ragazza, sai, non è che facevo schifo o qualcosa, però ero convinta io di fare schifo, e per cui, sai, tanta insicurezza e gente che mi aspettava fuori da scuola per menarmi.
Bello.
Bellissimo, no, una meraviglia. Poi,
cioè, a casa stupendo.
Sì.
Una favola. A scuola
pure.
Meglio.
Sì. E però è arrivato un punto in quegli anni lì dove proprio ho deciso di fare di quella debolezza lì la mia forza. Ho detto: va bene, voi mi volete distruggere, allora non ve lo lascio più fare, sono io che sarò più forte di voi, no? E quindi è arrivato anche l'ascoltare tanta musica violenta.
Per diventare tu forte.
Esatto, sì. E farlo ancora di più apposta, vestirmi strano o a truccarmi strano o non lo so, sai, ero abbastanza fuori di testa su questo, ho passato il mio periodo gotico dark.
Quindi ti vestivi tutta di nero con il trucco grosso.
Sì.
Oh, signore.
sì, ero in quello stato lì e ascoltavo tutta la musica relativa a quell'ambiente lì, che un po' era l'eredità di mio fratello, il secondo, perché anche lui suonava e ascoltava quella musica. E per me è stata proprio una via di fuga, tantissimo. E da una parte in quell'epoca mi ha anche salvato la vita, no? Perché mi ha messo un po' di spina dorsale, forse. Non era la risposta di cui avevo bisogno, sicuramente. Però in quel momento ci stava.
Hai detto: dai, mi metto questo abito, questa etichetta, almeno sono qualcuno, sono quella strana. Ufficializziamolo, ufficializzo io.
Sì, brava, esatto, è andata proprio così.
Ti sei
così.
Messa una maschera, dai, proviamo questa, almeno sembra forte.
Sì. è così che gli altri sono intoccabile, no? E poi intoccabile un tubo perché ancora sul pullman mi davano fuoco ai capelli e mi sputavano addosso, quindi boom.
Mamma mia, stronzi. Adesso sì. Stronzi lo possiamo dire nel podcast, dai.
Sì, sì, nel podcast.
Anche
va
se
bene.
Siamo la comunità. L'ho detta io la parolaccia, non te la devi confessare tu.
Va bene. Era un po' così la storia. E poi a un certo punto ho conosciuto questo ragazzo che aveva 5 anni più di me. E la storia è cambiata perché mi sono innamorata. Poi io sono una che si innamorava facilmente, cioè avevo sempre un cuoricino qui, uno di là e tutto quello. E però quella volta lì mi sono innamorata sul serio. E ci siamo innamorati tutti e due e ci siamo messi insieme. Io avevo, penso, 15-16 anni, quindi lui ne aveva 20-21, una cosa del genere. E sono stati 2 anni di relazione così tossica, così, un disastro.
Ma lui lavorava, che faceva a 20 anni?
No, lui aveva ripreso le scuole superiori perché aveva fatto le medie, poi era andato a lavorare, poi probabilmente aveva capito che il mondo del lavoro senza un titolo di studio era
non
quello che era, e quindi ha deciso di fare l'ipsia meccanica. E chissà se lui sentirà questa roba. Va bene.
Adesso... se non è credente, è un po' difficile che questo podcast possa arrivare
sì.
a lui.
Chi lo sa, magari si è convertito.
Magari pensa se ce ne stai tu in comunità qua.
Capisci?
Pensi che lui magari è prete in Nicaragua.
Infatti, che ne sappiamo noi? Io tutto è possibile. E... sì, quindi così, no? Una relazione estremamente disfunzionale.
Ma che vuol dire tossica?
Allora, vuol dire che lui era ipergeloso, proprio decideva lui come mi dovevo vestire, chi
mamma
dovevo,
mia.
Non dovevo frequentare e non dovevo frequentare nessuno al di fuori di lui praticamente, perché lui era geloso di tutto e di tutti, era geloso anche che andasse agli scout, per farti capire, cioè era proprio...
Ma tu perché ci stavi? Perché era l'unico che ti dava attenzione, c'era un briciolo d'amore.
Sì, io penso di sì, perché comunque, essendo la mia prima storia, ero convinta che fosse una cosa normale.
Anzi, bello, ti ama così
sì,
tanto
esatto.
che ti vuole solo per lui.
Sì, 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 e poi c'era questa sua... cosa ossessiva che io dovevo per forza dimostrargli che lo amavo, che gli volevo bene, perché lui non ci credeva.
C'è un'insicurezza sua
sì,
disumana.
Di base.
Proprio.
Sì, e solo che io non potevo corrispondere a questo buco esistenziale che lui aveva dentro, perché non... non è umanamente che tu risolvi un problema del genere. Ma io sono entrata nella mia dinamica da sindrome della croce rossina, allora io ti salverò e allora...
Con me cambierà, il mio amore lo redimerà.
Brava, brava, esatto, sì.
Noi
sì,
ci
sì.
scriviamo i libri su queste cose, pensa.
Ecco.
Adesso aggiungiamo la storia.
Sì, prego, guarda, usa pure se può servire a qualcosa.
No, ma ne abbiamo una lista così lunga, che tanto perché sono tutte identiche, sono sempre...
Sì, sì,
non
sì.
vuole che esci con nessuno, devi gestire come
sì.
ti vesti, con chi esci,
sì,
cosa
sì,
fai.
Sì, sì, sì.
Devi dimostrare che quanto lo ha.
Sì,
è sempre la stessa.
Ma
proprio.
Sì, è quello.
È banale, banale.
Sì, sì, sì.
È sempre la solita insicurezza.
La solita dinamica è quella lì.
E dall'altra parte c'è la croce rossina, perché sennò
esatto.
un altro diceva au revoir proprio.
Sì, sì. E io invece, mamma mia, io ti salverò proprio di brutto. E in fondo adesso vedo che io volevo salvare mio padre.
Mm.
C'era questo dietro, no? Però
perché tuo padre? Cioè, cosa c'entra tuo padre con lui?
È perché io penso che mio padre avesse quella sete di amore che non trovava, non riusciva a colmare in nessun modo, e quindi c'era la bottiglia di vino, sai? E io in un certo senso, perché poi è una cosa che è tornato tanto in tutte le relazioni sentimentali che ho avuto anche dopo, c'era sempre quella parte dell'io ti salverò, no? Dell'io ti farò sentire amato, io cambierò la tua vita, perché fondamentalmente non ero riuscita a cambiare la vita di mio padre e cercavo di salvare tutti gli altri intorno a me, no? E questo poi, quando sono entrata nel mondo della droga, per me era lapalissiano, cioè lo vedevo chiaro come il sole. A un certo punto c'è stato anche un mio amico che me l'ha detto: tu non è che mettendoti a drogarti come loro li salverai.
Ah, tu ti drogavi per salvare gli altri?
Anche, non solo,
no,
però
dai,
anche...
No. Anche.
Anche, c'era una parte anche di quello.
Mamma
sì.
mia.
Sì, 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 sì.
Questo è proprio un pensiero così, come devo dire, demoniaco è l'unica parola che mi viene in
sì.
mente, diabolico, però proprio di una menzogna stratosferica, sì, che però uno ci arriva a pensarlo.
Sì, 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 assolutamente. E difatti poi quella lì sono stati 2 anni di relazione che hanno poi segnato la mia vita fortemente, perché era anche un periodo dove cominciavo a non stare bene psicologicamente, cominciavo un po' a essere fuori di testa, mi facevo del male.
Che non, senso?
Nel senso che mi tagliavo e non dormivo più la
per
notte.
Per non sentire un dolore, per sentire... Perché uno fa queste cose?
Bella domanda, nel senso, per me era, non era una richiesta d'aiuto, perché ho sempre cercato di nasconderlo. Per tanti è una richiesta d'aiuto invece, che dicono, boh, guarda cosa sto facendo, per favore fai qualcosa per me. Per me era molto il fatto di poter vedere fisicamente il dolore che avevo dentro. In un qualche modo, se io lo esprimevo col dolore fisico, era più gestibile. Ecco, questo più o meno è la spiegazione che mi sono data. Poi anche quella diventa una dipendenza, perché a livello chimico nel cervello, quando tu ti fai male, banalmente io cado, batto il ginocchio, nel cervello si muovono le endorfine e sono come degli antidolorifici, e quindi diventi dipendente anche da quel dolore fisico lì.
Mazza, questo non l'ho mai sentito.
Io l'ho scoperta col tempo, sì. Informandomi tanto sull'argomento e tutto, e ho visto che aveva un senso comunque, no? Perché poi anche quando poi ero nelle droghe pesanti, che ero in carenza da quelle, ricadevo in quello, no? E c'era proprio tutto un circolo di non volersi bene alla fine, no? Perché è quello.
Distruttivo.
Sì, autodistruttivo. Poi noi donne su questo siamo molto in gamba. Siamo molto in gamba nell'autodistruzione.
Poi c'è anche una cosa importante da dire, che io l'ho studiata sui libri, però soprattutto nella mia vita e nella vita di tantissimi ragazzi, è che ogni bambino si sente responsabile, e tu non eri, anche se non avevi 2 anni, sente responsabile della tristezza del papà, della mamma. Anche se si separano, non c'entra niente il bambino, anche se litigano, se beve, se qualsiasi cosa, un bambino sempre si sente responsabile, e questa cosa è pesantissima, sì, da portare sulle spalle. E anche se tu subi, addirittura se tuo padre o tua madre ti fanno del male e subisci tu una violenza, un dolore, un'ingiustizia, non lo so, anche per quello un bambino si autoaccusa,
sì,
e si sente responsabile. Togliere sto peso da un bambino è difficilissimo.
Sì.
E io e Francesco certe volte abbiamo un po' l'ossessione, che ne so, noi litighiamo tanto, per esempio, di precisare ai nostri figli che non c'entrano niente, non è affar loro, e che non c'entrano, sono cose di mamma e papà e loro non c'entrano niente. E soprattutto quando i tre, diciamo, erano tutti e tre piccoli, vabbè, con Rebecca ci sono i fratelli, è un po' più diverso, però con tre piccolini facevano squadra, come per adesso stanno litigando, cosa abbiamo fatto, cioè in automatico veniva quel pensiero, sì, lì. E noi ogni volta cercavamo di rassicurarli, ma comunque, anche se uno glielo dice, rimane dentro un bambino quella responsabilità della felicità dei genitori, se ne fa carico.
Sì.
E dopo questa cosa qua la ricerca per forza in una relazione, perché nell'intimità, nella profondità, insomma, una relazione forte si ripete per forza, sì, sempre. Nel bene e nel male.
Sì.
No, ci tenevo a sottolineare questa cosa per chi ci ascolta, perché tutti abbiamo questa dinamica. Non esiste non averla.
Sì.
È molto difficile, cioè esiste non averla, però è molto difficile non prendersi addosso questa cosa e non portarsela dietro.
Sì, 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 ma poi nel mio caso ancora di più, perché era una lotta che era già nel grembo materno, se vogliamo, no? Perché mia mamma è rimasta incinta abbastanza in là con l'età, aveva 42-43 anni, adesso non mi ricordo, e era fortemente obesa, i medici le dicevano che era una pazza, che doveva abortire, quindi per un sacco di tempo c'era questo clima di paura, ma l'abortiamo, non l'abortiamo, sarà un parto difficile, a rischio di morire io, rischia di essere... di non essere normale lei o di morire lei durante il parto, e quindi per un sacco di tempo si è parlato dell'abortirmi proprio, e quindi è una cosa che già respiravo dal grembo materno, e in più arrivavo in un periodo difficile della famiglia dove eravamo economicamente al lastrico e era una bocca in più da sfamare comunque, no? Poi va bene, mio fratello mi ha sempre detto noi ti abbiamo sempre portata come un dono, bla bla, però puoi dirmelo quanto vuoi. Però dentro di me c'è comunque quel meccanismo di dire mamma mia, mi sono sentita un peso. È quello.
È difficile.
Sì, 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 sì.
E quindi questo ti ha portato a sprofondare a una certa,
sì,
nel baratro.
Nel baratro totale, perché poi dopo...
Dalla canna a 12 anni.
Sì, perché poi dopo, finita la relazione con questo qua, sono uscita molto, molto, molto arrabbiata, perché quando l'ho lasciato, ho avuto la forza di lasciarlo, mi sono resa conto di tutto quello che mi aveva tolto, no? Alla fine mi aveva tolto gli anni della giovinezza, avevo 15, 16 anni, 17... Ed ero molto arrabbiata per questo, e caso strano vuole che incontro subito una compagnia di amici dove più o meno avevamo tutti quanti le stesse ferite, dove più o meno ci accompagnavamo in quella cosa lì, e allora era uscire tutte le sere insieme, andare a bere, andare ai concerti, sfondarsi, trovare... Adesso lo vedo con occhi diversi, no? Lo vedo proprio... Eravamo quattro ragazzini di provincia che non sapevano cosa fare e cercavano anche una risposta a quel tedio e a quel dolore che sentivamo, no? E abbiamo fatto quello che potevamo, basta. E però all'epoca non era proprio così. E poi sono iniziate tante relazioni disfunzionali una dopo l'altra, e c'era quello che andiamo in viaggio insieme, a metà del viaggio mi molla.
Oddio!
No, capisci? Lì proprio un disastro totale, mi molla per andare con una polacca, no guarda, un disastro.
A metà viaggio?
A metà,
cioè,
viaggio.
Ma dove siete andati?
In Polonia.
Siete andati in Polonia, ha visto una, ha detto no scusa, questa mi piace troppo.
Sì. Praticamente è andata così.
Ma chi è sto genio? Dai, aspetta, ci abbiamo gli applausi. No, l'applauso, aspetta. Dai, un applauso, questo ci voleva. Un genio, un altro. Dai, questo è un genio.
Sì, 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 guarda, veramente.
Ah, un ragazzo sincero.
Sì, sì, ah, non posso dire, non mi ha messo le corna.
Non si può dire puro di cuore, però sincero no. Sì.
E poi dopo pensa che negli anni siamo anche rimasti amici e siamo amici ancora adesso.
Ma proprio, guarda, tu Santa Maria proprio.
No, ma perché poi, boom, vai avanti, dicevamo 18 anni, eravamo scemi, andiamo avanti con la vita, boom. Però sì, 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 c'era quello. Poi vabbè, insomma, un sacco di storie un po' così. E finché io ho scoperto il magico mondo delle medicine, perché poi mia mamma, scoprendo che mi tagliavo, non sapeva cosa fare, mi ha portata da uno psichiatra. E questo psichiatra ha iniziato a scrivermi medicine abbastanza pesanti, ma io avevo tipo 17 anni, ma neanche 18 credo. E all'inizio ero molto contraria, non volevo assolutamente, perché avevo già visto mia mamma prendere gli antidepressivi quando ero piccola e non mi era piaciuto e tante cose. Però a un certo punto ho scoperto che mi piaceva e ho detto vabbè, sai che c'è, cominciamo a scoprire questo mondo qua anche. E ci sono state prima le medicine.
Ho pensato male, mi faranno, quindi vanno bene.
Esatto, brava.
Ma un genio dopo l'altro.
Ma hai visto?
Anche questo è un genio. Cioè, questo psichiatra, senza fare nessun percorso, ti ha prescritto degli antidepressivi.
Sì.
Senza dire fai una terapia.
No, psicoterapia. No.
No, gli antidepressivi e basta.
Io andavo una volta alla settimana da lui, parlavamo.
Ok, quindi faceva una terapia.
Sì, ma era come non farla, veramente. Questo qua, praticamente, era il compagno di seminario del parroco della mia parrocchia, che poi aveva cambiato idea e era diventato un neuropsichiatra. Ma era una cosa indecente, veramente.
Quindi, siccome era cristiano, era bravissimo.
No. No,
no, lo volevo dire con otto sottolineato nero, rosso, verde, giallo e blu.
Sì, 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 sì. Era terribile perché mi tirava fuori delle ragioni dove io proprio non mi sentivo capita, diceva ma cosa stai dicendo, sai, non c'entrava proprio niente con me, non era quello di cui avevo bisogno, ma non avendo la possibilità di pagare un terapeuta privatamente, quello che passava al convento era quello. E quindi
in cambio ci avevi le medicine?
In cambio ci avevo le medicine che non mi...
Che effetto ti facevano?
Allora, non mi piacevano, gli antidepressivi non mi sono mai piaciuti. Però c'era tutto il discorso delle medicine per dormire, ansiolitici, tutta quella roba lì che invece lì ti potevi divertire quanto volevi perché poi mischiavi con l'alcol... Ed era insomma.
Cioè, perché tu li accoppiavi a tutto il resto.
Esatto,
e quindi
brava.
Facevano effetto bomba.
Sì, di brutto. E quindi a me aiutava a tenere a bada il mostro che sentivo dentro. Perché man mano che andavano avanti gli anni, sta cosa era sempre più grossa e sempre più ingestibile. E io non riuscivo a darle un nome.
Quindi tu davi da mangiare al mostro così stava a cuccia.
Brava, okay. Esatto. E poi dopo, col discorso della malattia della mamma, sono arrivate anche le varie morfine, ossicodone, quelle robe lì, perché comunque ero sempre io a preparare le terapie. E quindi
che facevi? Le fregavi
sì,
la morfina?
Sì. Sì. E lì è stato il mio primo incontro poi con le cose più pesanti, perché fino a quel momento ancora non andava bene, certo. Però ancora in quel momento è arrivato il momento delle cose più pesanti, ecco. Ho scoperto il mondo dell'oppio e da lì non sono mai più uscita. Perché poi dopo ci sono stati gli anni dove lei c'era ancora e c'erano queste medicine in casa e quindi io, gestendole io, avevo modo di far sparire una certa quantità di cose. Facevo attenzione a non entrare nella dipendenza appena vedevo che cominciava, smettevo, poi riprendevo dopo un po', mi gestivo, ero diventata brava a raccontarmi un sacco di bugie, in più avevo finito la scuola, ero a casa, sono rimasta a casa 3 anni senza un lavoro e quindi non è che avessi particolari interessi altri. L'unica cosa che facevo di bello, facevo tanto con le mani, creavo tanto con le mani, mi è sempre piaciuto artigianato, non artigianato e questo in comunità anche mi è servito poi, no? Perché ho imparato a fare tante cose concretamente.
E poi quando hai toccato il fondo per arrivare a... Perché se, mm-hmm. cioè se non c'è un evento scatenante, dopo non...
Sì.
Anche coi matti, così, dicevo una mia, come fa questo matto? Una volta c'era una coppia che veramente altro che... Cioè, lui era fuori di testa, lei era completamente dipendente, salvatrice, mm-hmm. e io dicevo, ma questo è fuori di capoccia, ma come facciamo a far accorgere lei che l'ennesima storia in cui si è ficcata come le altre, lei pensa che siccome è cristiano invece è santo e se lo sposa? E la mia amica, psicoterapeuta, dice, guarda, finché non avviene un evento scatenante, nulla si muoverà sì. nella vita di nessuno.
Sì.
Cioè deve succedere una cosa.
Allora, e per me sono state tante cose. Prima la morte della mamma. Dopo che mamma è morta, io mi sono chiusa in casa per un anno e non sono più uscita. Perché avevo le mie medicine, avevo il mio trantrang, avevo le sigarette, boh, me ne stavo lì. E poi dopo, da un giorno all'altro, ho incominciato a uscire tutte le sere, fare baldoria, ho trovato lavoro. È stato un anno un po' così, no? Fuori di testa completamente, ho fatto un incidente in macchina, ho distrutto la macchina, quindi poi ho fatto un debito per comprarne un'altra, insomma ho fatto un po' di casini in quel senso e mi sono incasinata anche un po' con la legge perché mi hanno tolto la patente, insomma un po' di cose così e dopo quell'anno lì ho deciso di scappare da tutto e da tutti e di andare a vivere a Torino. E dal paesino di provincia di 250 persone e galline dove vivevo mi sono trovata catapultata nella grande città e nella grande città ci è voluto veramente poco per entrare a finire nel mondo dei rave e quindi tante droghe, tanta di tutti i tipi. A me non era al punto che non me ne fregava più niente, qualsiasi cosa che mi mettevano sotto il naso io lo prendevo. E ci ho messo veramente poco ad arrivare poi al crack, all'eroina e tutto quello, no? È arrivato un punto che non avevo più i soldi per pagarmi l'affitto, in sostanza, e ho chiamato mio fratello E mio fratello mi ha detto: guarda, a casa non torni perché solo fai casino.
Perché non lo sentivi da un
non
po'.
Non lo sentivo da un bel po', sì.
Per tutti i guai che avevi lasciato a casa, avevi tagliato definitivamente.
Sì.
Da
sì,
quanto
sì,
tempo?
Sì.
Un anno, due anni?
Tipo un anno, una cosa del genere, sì.
Ti sei rifatta viva perché ti servivano i soldi.
Esatto.
Ma tu lavoravi però?
Allora, in quel punto no, non lavoravo, mi arrangiavo. Mi arrangiavo, magari un giorno avevo un lavoretto qui, andavo a fare 2 ore da cameriera di là... ho lavorato in un centro massaggi dei cinesi come centralinista, ho fatto un sacco di cose proprio così. E poi anche lì ho scoperto, cioè ho avuto chi mi ha insegnato a rubare. E quindi...
Ma che uno come fa... Cioè, io non capisco, hai sentito tante volte questa cosa. Per me rubare è che uno ti entra in casa e ti ruba le collanine. Questo succede al paese, da me.
No, io non ho mai fatto questo.
Che cosa vuol dire rubare? Che rubi?
Rubi nei negozi.
E poi rivendi?
E poi rivendi.
A chi?
O allo spacciatore direttamente.
E che li rivendi? La maglietta?
Ma no, ma che maglietta? No, no,
che
parliamo...
Rubi?
Cioè, adesso...
Non si può dire.
No, 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 okay. No, vabbè, nel senso, però roba high tech buona, cose del genere,
strumenti,
sì,
apparecchiature.
Sì. Piuttosto che ne so, la cassa bella, allora gliela vendi in cambio lui ti dà la droga. Insomma,
sì.
Mi sono sempre arrangiata un po' così, ecco. Spacciavo anche a un certo punto, quindi boom.
T'arrangi, a un certo
esatto.
punto è un giro che t'arrangi.
Sì, anche perché poi tu concretamente non hai più la forza per avere un lavoro, perché sei dietro con la droga e la tua vita gira tutta completamente intorno a quello. Completamente. Cioè,
non hai altri pensieri, non altre energie.
Non hai altra cosa, tu ti svegli al mattino, sei in carenza e devi andarti a trovare i soldi per comprarti la dose. Questa è la tua vita. Hai comprato la dose, sei tranquillo fino a domani mattina. E domani mattina ricominci da capo. E quindi non c'è altro. Non hai spazio per altro. Anche se io avevo nella testa l'illusione che avrei ripreso l'università, che avrei avuto un lavoro, che avrei fatto quello, quello e quell'altro, ma concretamente non ce la facevo. Non ce la facevo perché c'era quell'oceano di dolore dentro di me che in qualche modo dovevo anestetizzare. E la mia anestesia erano diventate le feste e la droga, basta. E appunto arrivo a un punto che non ho più soldi per pagarmi l'affitto e chiamo mio fratello che mi dice: appunto, a casa non torni perché solo fai casino, se vuoi c'è questa comunità, e mi ha parlato della comunità Cenacolo, ne avevano sentito da un sacerdote loro amico, e se vuoi c'è questa comunità, sono dei ragazzi che hanno problemi un po' come i tuoi, vai a vedere il sito internet, domani mi dai una risposta. Io sono andata a vedere il sito internet, ho sentito le testimonianze dei ragazzi, ho detto: ma che cavolo è sta roba, non ci penso neanche. Il giorno dopo gli ho mandato un messaggio, gli ho detto: ascolta, vai te a pregare con le suore se vuoi.
Perché hai visto che pregavano?
Sì, sì, ho visto
hai
questa...
Detto, stanno fuori.
No, infatti poi ho visto sta foto di Madre Elvira.
Cioè, tu gli hai detto: ma siete tossici o no? Cioè...
Infatti ho detto... ma
cioè, voi perdete la vostra identità.
Capisci, per me era proprio una fregatura totale, totalissima. Ho detto: ma cosa mi state
poi
vendendo?
Poi ha capitanato dalla suora.
Capito.
Mamma mia.
Cioè, non esiste.
Peggio di così.
Io quando ho visto Madre Elvira ho detto: ma non è vero, ma non ci penso neanche. Ma mio fratello gli ha detto: vai te a pregare con le suore se vuoi, io non sono tossica, non ho bisogno di questo, e arrivederci,
perché,
e grazie.
Perché tu non l'ammettevi di esserlo.
No, no, no.
Ma come facevi a non vederlo se campavi così?
Bella domanda.
Perché te la raccontavi?
Me la raccontavo che mi riesco a gestire, smetto quando voglio, è solo un vizietto così perché mi piace, e poi non era ancora scoppiata tantissimo in quel momento, c'era una cosa... limitata ai fine settimana, appunto che magari facevi 3 giorni in festa pieno di qualsiasi cosa senza dormire.
Ma a casa di chi? Dove?
Ai rave.
E tutti i weekend ci stava ovunque una cosa del
sì,
genere?
Sì, 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 fosse un rave, fosse una serata in un locale, fosse qualcosa, comunque sì, tutti i fine settimana c'era qualcosa. E quindi così, no? Finché non è arrivato il momento in cui... mi hanno messo sotto il naso l'eroina e lì è stata la fine. Lì ho capito che veramente non stavo bene, perché nel giro di una settimana, penso, ero dipendente, ho fatto la mia, quando mi sono trovata veramente nella mia prima crisi di astinenza, ho detto ho capito che
era, eri andata proprio.
Sì, ho capito che ero andata, però sono ancora andata avanti qualche mese, perché un po' ti barcameni, stai a casa di un amico, a casa di un altro.
Perché poi non ti puoi più pagare casa.
No, certo, non ce la fai. A un certo punto sono riuscita a rialzare un po' la testa, sono riuscita a prendere casa con una buona amica, grazie a Dio, che studiava, lavorava, si rendeva conto che non stavo bene, ma non sapeva perché, non capiva fino a che punto. Sapeva che andavo alle feste, però non sapeva tutto il discorso delle droghe pesanti. E quindi lei a un certo punto pensava che avessi un problema di cibo. Avevo anche un problema di cibo, certo, non mangiavo, però perché avevo paura di diventare come mia mamma, quindi ho deciso di non mangiare del tutto.
C'eri completamente anoressica?
Sì.
Vabbè, poi fumavi così, drogavi, alla fine per forza eri...
Ma sì.
Anche solo quello bastava.
Sì, io mi ricordo, sai gli yogurt della Müller, quelli con i cereali da mettere? Uno di quegli yogurt io lo mangiavo in 4 giorni.
Oh Gesù.
Quindi era proprio... Sì, lei pensava che fosse un problema di cibo e invece c'era molto di più sotto. E quindi lei è partita in vacanza per un po' di tempo, torna pensando di farmi una sorpresa e trova me con il ragazzo con cui stavo all'epoca in crisi d'astinenza, che stavamo preparando tutto l'ambaradam per farci.
Bello. Qui,
bellissimo, bella. Se la
felicissima lei.
La sorpresa gliel'ho fatta io.
Un sorpresone.
Sorpresone, sì sì. E quindi lei si è arrabbiata, grazie a Dio, si è arrabbiata come una iena, mi ha urlato addosso per non so quanto tempo e alla fine ha detto: bene, se ti vuoi far aiutare, fai cosa ti dico io, se no quella è la porta. E io ho detto: boh, va bene, da lei penso che fosse l'unica persona sulla terra da cui potevo accettarlo in quel momento. Quindi ha buttato via tutta la droga che avevo, si è beccata me in crisi d'astinenza per una settimana, è venuta anche sua mamma a darci una mano. Sua mamma era una persona in cui io avevo completa fiducia, e perché mi aveva già aiutato quando era mancata la mia mamma, e le volevo molto bene, le voglio ancora molto bene, ecco. E
ti hanno proprio voluto, cioè, per chiamare la mamma, sì, per aiutarti in astinenza, sì, che immagino quanta esperienza avessero, zero.
Sì, infatti, cioè. No, l'unica cosa buona era che era il marito di questa mamma, lui aveva lavorato con i tossicodipendenti,
okay,
e quindi c'era un minimo di come trattarmi. E quindi in capo a qualche giorno, va bene, sono finita in ospedale perché ero denutrita, disidratata, e quindi c'era da risolvere anche quel problema lì. E a un certo punto mi hanno messo su un treno, hanno detto: senti, se tu vuoi, dall'altro capo del treno c'è tuo fratello che ti aspetta alla tua città e vedete di trovare una soluzione insieme, perché questa è una cosa che dovete affrontarla voi nella vostra famiglia, noi ti abbiamo aiutata questi giorni, però così. E così che, miracolo di Dio, la Madonna mi ha messo le mani sulla testa, ho fatto tutto il viaggio piangendo perché stavo malissimo. E sono scesa alla stazione della mia città, c'era mio fratello che per prima cosa mi ha portato al CERT. Ora, il CERT è un servizio, non voglio dire male del CERT, però è un servizio che funziona, quello che funziona, nel senso, se tu sei tossico da 30 anni per la strada, non hai altra scelta, pensi che la tua vita è finita lì e vuoi passare la tua vita a prendere metadone, è una buona idea. Se sei giovane e hai intenzione di cambiare vita, non è un granché, perché loro puntano a tenerti in terapia con il metadone, cioè l'obiettivo finale non è quello di farti realmente smettere, ma in un certo senso diventi tossico di stato, tra virgolette. E quindi io appunto avevo 25 anni.
E quindi tu diventi dipendente da questo metadone?
Sì, esatto, perché va a sostituire l'eroina fondamentalmente. E parti da un dosaggio basso che piano piano loro alzano fino ad arrivare a un dosaggio di mantenimento che è una dose da cavallo.
E tu tutta la vita devi prendere questo?
Sì, poi volendo puoi smettere, puoi scalare, certo.
Puoi scalare?
Sì, però...
È difficile.
È difficile, forse peggio ancora che smettere.
Cioè la soluzione è una soluzione d'emergenza che però poi alla fine non risolve.
No, assolutamente no. E soprattutto loro non volevano assolutamente che io andassi in comunità.
Ma perché?
Perché dicevano che andavo 3 anni in una comunità di riabilitazione e poi dopo esci, che non sei più capace di entrare nel mondo del lavoro, che sei fuori dal mondo, che non sai più cosa fare.
E invece mantenersi così, sei lucido, col metadone sei una persona normale o stai
sì.
a piombo? No,
stai
a piombo.
Sì, stai a piombo, okay. sì.
Però
sì,
non
sì.
Non ho capito.
Cioè, non risolvi niente.
Non risolvi niente.
E ti scassi di un medicinale che comunque è fortissimo, si attacca alle ossa, si attacca a tutto, è un disastro. È proprio un disastro.
Ma soprattutto non risolvi.
Esatto, sei comunque schiavo di qualcosa. E questo, nell'ottica della mia famiglia, in quel momento era inconcepibile, grazie a Dio. E quindi, concretamente, non sapevano cosa fare con me e mia cognata ha preso... Ha detto, bon, dai, ti portiamo una settimana in montagna, lei ha mollato tutto, figli, famiglia, mamma ammalata, lavoro, tutto, e mi ha portata una settimana in montagna, ha detto, così non puoi scappare, ogni giorno scendiamo a valle, ti prendi il tuo metadone, così te ne stai buona, e intanto cerchiamo di trovare una soluzione.
E hanno trovato la comunità Cenacolo.
E hanno trovato la comunità Cenacolo, perché era l'unica possibile, l'unica che in quel momento fosse disposta ad accogliermi. E io ho accettato di fare sto primo colloquio col Cenacolo non sapendo bene cosa mi aspettava, non sapendo cosa mi avrebbero chiesto. Loro mi hanno portata lì con uno zainetto con 4 stracci dentro, una Bibbia, un rosario, pensando di lasciarmi lì.
Ah, ti hanno messo pure il rosario e la Bibbia, così sì. eri equipaggiata.
Il kit.
La comunità Cenacolo.
Sì. E poi in realtà non era proprio così, nel senso che per entrare in comunità dobbiamo fare un cammino di preparazione, perché se tu entri da tossico e ti fai la carenza in comunità è troppo dura, non ce la fai. E quindi ho passato 3 mesi a casa di preparazione, dove appunto mi sono fatta la mia carenza, da un giorno all'altro mi hanno chiesto di smettere di prendere tutto e la mia famiglia si è fatta carico di questa cosa, che comunque non era semplice. Perché c'ero io fisicamente distrutta, che non riuscivo a fare niente, anzi la prima sera mio fratello mi ha presa di peso e mi ha messa nella vasca da bagno per lavarmi.
Mamma mia.
Sì, come quando ero piccola e mi cambiavo i pannolini. Mi ha tagliato i capelli, e, insomma, e da lì ho ricominciato, diciamo. Da lì piano piano ho ricominciato.
Perché avevi i capelli... Perché ti ha tagliato i capelli?
Ah, perché avevo i dread.
Te li ha tagliati e dice ricominciamo da zero.
Sì, esatto. Sì. Mi ha tolto sti dread. Oddio. Avevo metà testa di dread e metà testa di capelli verdi, azzurri, cosa erano. E quindi abbiamo detto, buon, togliamo via tutto, arrivederci e grazie.
Mamma mia.
Sì.
Hai ricominciato da zero.
Assolutamente. E quei 3 mesi a casa sono stati 3 mesi interessanti, nel senso che all'inizio...
Sono lunghi,
ma all'inizio era difficile da una parte ma più semplice dall'altra, perché ero concretamente in carenza, stavo male, non riuscivo a fare niente, però boom, ero lì, vegetavo e basta. E poi dopo piano piano però io ho iniziato a star meglio anche fisicamente, hanno iniziato a farmi fare un po' di lavori in casa, in giardino, così di qui di là, io pigrissima, non volevo fare niente, però ho accettato perché boom, sono in questa situazione, facciamolo. E, però mi ha proprio preparato alla comunità, penso che mia cognata sia stato il mio primo angelo custode.
Che bello.
Sì, no, è stato non è stato bellissimo, però da una parte era bello. Era bello, abbiamo fatto anche tanta unità, anche noi come famiglia, che siamo una famiglia molto disunita, cioè i miei fratelli fra di loro non si parlano, e tutte queste beghe familiari che abbiamo un po' tutti, chi più chi meno, e quindi il fatto di fare unità così anche è stato abbastanza interessante, ecco.
E dopo la comunità hai fatto i vari colloqui durante questi 3 mesi e dopo sei entrata in comunità?
Sono entrata in comunità... 2 giorni prima di Natale, capendoci niente.
Mamma mia,
buttata proprio.
Potevi aspettare il Santo Stefano?
Assolutamente no, è stata la mia prima preghiera, la prima cosa per cui ho pregato era di entrare in comunità prima di Natale, in quella casa dove sono entrata, perché me ne avevano parlato ed ero gasata di entrare lì, e volevo entrare prima di Natale perché sapevo che se avessi fatto le feste a casa sarebbe finita male.
C'era troppo pesante
era
da
troppo
reggere.
No, non ce l'avrei fatta. E quindi 23 dicembre io ero a Spinetta dove volevo entrare. Ed è stato abbastanza interessante perché appunto all'inizio non ci capisci niente, ero ancora Poi c'era la responsabile che aveva un pappagallo, era vestita di rosso.
Oddio.
E allora io pensavo di essere su una nave pirata.
Oh,
no, ero svalvolata completamente. E, però, boh, un po' con l'amore delle ragazze, il mio angelo custode, per quando entriamo in comunità, abbiamo una ragazza che ha un po' di tempo di comunità di più, che ti segue, ti sta vicino, e lo chiamiamo angelo custode, no? E lei con me ha avuto una pazienza disumana, veramente.
Ma veramente ce l'ha avuta?
Ma sì, ma tanto.
Cioè, stavi fuori proprio.
Ma fuori come un bidone, non parlavo niente. Lei parlava tutto il giorno a macchinetta e io solo dicevo, sì sì.
Che sai, gioia.
Che una cosa, poveraccia. Però piano piano, io ho detto rimango 3 mesi, così faccio 3 mesi al caldo, e dopo a marzo, aprile, quello che è, me ne torno fuori e ritorno a fare le mie cavolate in strada, ciao, arrivederci. E poi mi hanno fregato, perché è arrivato il mese di marzo e mi hanno messo responsabile del giardino. E io amo tantissimo la natura, sai, quindi il fatto di prendermi cura dei fiorellini, delle erbe aromatiche, e questo e l'altro, e zappa, e semina, e tutto, mi ha tirato fuori la maternità quel giardino e sono rimasta.
Ma perché a quel punto potevi scegliere?
No, non potevo scegliere.
Cioè, era un'illusione. Comunque saresti dovuta rimanere.
Ma sì,
stessa.
Ma sì, certo che però, sarei dovuta rimanere. Però la mia cosa era, boh,
figurati,
rimango 3 mesi.
Figurati se in 3 mesi risolvi un problema grande come la vista.
Ma non esiste.
Cioè,
ma non
fuori
esiste.
Di testa sei.
Sì, però all'inizio è anche importante darti quelle piccole mete lì, no? All'inizio specialmente ci sono giorni che dici, boh, ma oggi resto fino a pranzo. A pranzo dici, ok, resto fino a merenda. Perché all'inizio è dura. All'inizio è dura perché hai un cambio di vita talmente radicale che non è facile per nessuno. Cioè non è facile neanche per quelle che entrano solo per fare esperienza. Figurati per chi prima era per la strada a drogarsi, che potevi fare quello che volevi a destra e a manca. Della preghiera non ci capisci un tubo. Queste qua che ti parlano dello Spirito Santo, che la Madonna gli ha salvato la vita. Dici sì, vabbè, ma nel concreto, sai... E poi piano piano la cosa bella dei primi 2 anni per me è stato tanto farmi verità con me stessa su chi ero, quindi scoprire che magari ero orgogliosa, scoprire che ero una persona gelosa, scoprire che avevo messo questa maschera di superbia per proteggermi nei confronti del mondo, scoprire le mie paure, tante di queste piccole cose, no? Però era una casa molto strutturata, nel senso che in comunità tutte le case hanno più o meno le stesse regole, certo, però ogni casa ha un po' un carisma differente, no? A seconda dei diversi momenti, anche di vita delle persone, no? Bisogni diversi, momenti diversi, e lì era una casa molto strutturata, avevi sempre qualcuno dietro di te che ti diceva fai questo, fai quello, lì hai sbagliato, lì hai fatto male, lì hai fatto bene, migliora lì, migliora là. E io a un certo punto facevo tutto quello che mi dicevano, non tanto perché lo stessi scegliendo, ma perché così nessuno mi diceva più niente. E non è una cosa sana. E quindi a un certo punto mi hanno trasferita a Lourdes. E là...
Dice, qua ci vuole il miracolo per questo.
Sì, 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 ma c'era stato proprio un periodo quell'estate prima del trasferimento.
Cioè, perché eri pure brava, dice, non sappiamo più che fare, cioè, pure brava.
No, brava un tubo, perché poi facevo un sacco di casini, ero piena...
Ah, gli facevi i casini?
Ah, sì, sì, certo, io facevo un sacco
di casini.
Ah, avevo
capito
che
dicevi sempre sì, che eri...
No, dicevo sempre di sì, poi però di sotto facevo un sacco di casini, mi rubavo un sacco di cibo, mangiavo di nascosto, no, ho fatto un casino nero.
Ma tipo... A parte mangiare il cibo di nascosto?
Ma no, ma tipo quello, poi non lo so, sai, magari mi facevo gli affari degli altri. Cioè, io per farti capire a che punto stavo messa male col cibo, io rubavo il cibo dalla spazzatura.
Oddio.
Cioè, il cibo buttato, capisci? Ero proprio
sì,
messa...
E qua non buttate niente, le bucce delle mele.
Sì, hai capito? Cioè, le bucce delle mele, no, la pelle del pollo, per dirti. Ero proprio fulminata, e il problema è che non dicevo niente a nessuno, ero molto chiusa, tenevo tutto per me stessa, e questo mi ha fatto allontanare molto dagli altri, perché poi in comunità impari ad aprirti, a condividere, e io...
Ti sentivi ambigua, non so, losca?
Sì, no, ero ancora nella mia tossicità, no? E le ragazze vicino a me se ne rendevano conto, Al che ci sono stati dei mesi interi dove la responsabile tutte le mattine mi diceva stai in cappella, quello che ero in cucina all'epoca, e mi diceva stai in cappella quello che hai bisogno, anche 2, 3, 4 ore, chi se ne frega, ma chiedi aiuto a Dio perché noi umanamente non sappiamo più come aiutarti. Questo era.
Erano disperati?
Disperati, sì. Io anche ero disperata, non capivo niente, non capivo se dovevo rimanere in comunità, se volevo uscire, se volevo essere trasferita, volevo andare in missione, non capivo niente. E proprio ho iniziato a pregare un giorno, era poco prima di Pentecoste, mi ricordo, ho sentito questa voce nel cuore, prega la Madonna di Lourdes. E comincio a pregare sta Madonna di Lourdes, no? Che poi era anche forte per me perché era molto legata con mia mamma, lei mi aveva sempre parlato tanto di Lourdes, lei c'era stata tante volte, io non ero mai stata, e mi diceva, tu la pace che troverai là, alla grotta, ai suoi piedi io non posso raccontartela, devi andare là e sperimentarla per te stessa, no? E quindi quando c'è stata questa cosa, prega la Madonna di Lourdes, ho iniziato, no? Ho detto, mamma mia, vedi che è la guarigione con mamma questa, anche perché era una ferita bella aperta, no? Il fatto anche di averla accompagnata malata fino alla fine, tutto, non era stato facile, no? E arriva un punto che un giorno la responsabile dice guardate c'è un gruppo di nostre suore che partono a Lourdes settimana prossima, se volete scrivere una lettera alla Madonna sarebbe bello con le vostre intenzioni, e avete qualche giorno di tempo, poi me la date, io gliela do, la portano alla grotta. E io ho scritto sta lettera scrivendo tutto quello che vivevo e poi le ho detto ma sai cosa, mi piacerebbe venire a portartela io sta lettera, no? O il giorno dopo la responsabile mi chiama e mi dice guarda fatti la valigia parti per Lourdes, fuori di testa.
Ma non la non l'ha letta?
No, ma no, no, certo che no.
Non le avevi data ancora?
No.
Ma come gli è venuto in mente? Ha detto mandiamola?
Mandiamola, sì, almeno fare un pellegrinaggio, sai. Lì pensavano solo per un pellegrinaggio e poi sono stata 5 giorni là. Ho pianto tutte le lacrime che non ho mai pianto nella mia vita alla grotta, è stato bellissimo, fortissimo, bellissimo. E sentivo tanto, abbiamo visitato la casa delle ragazze a un certo punto e io mi sono completamente innamorata di quella casa. E tornando in Italia ho fatto tanta fatica perché sentivo che il mio posto non era più lì, no? Per me in quel momento era chiaro che io dovevo andare a Lourdes. Ho ancora passato un po' di mesi in Italia, sempre senza dire niente a nessuno. Ho passato un po' di mesi in Italia, mi hanno fatto aspettare, secondo me, perché c'era mio fratello che si sposava, mi hanno fatto aspettare il matrimonio, così sono potuta andare, e poi dopo una settimana ero trasferita a Lourdes.
Che bello.
Sì.
Che bello dare, cioè, come se quella comunità ti ha dato tutto quello che ti poteva dare.
Sì.
Dici adesso, per amore tuo, pure per amore loro, secondo me è una certa.
Sì, cioè, sì, 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 sì.
No, per volerti bene vai in un posto dove possono darti qualcos'altro,
sì,
che fa bene per te, per continuare la tua strada.
Sì, e per me lì la risposta della Madonna è stata molto chiara. Tu prima di fare qualsiasi cosa nella tua vita vieni qui per guarire. E difatti sono stati 4 anni e mezzo molto intensi, molto forti, dove ho proprio rivisto la mia vita dall'inizio alla fine completamente, mi ha rivoltato la mia storia alla Madonna in una maniera così dettagliata, così fina, avevo dei ricordi così specifici. Anche qui a Medjugorje sta succedendo, ma in un modo diverso, perché anch'io ho una consapevolezza diversa di chi sono, no? Però all'epoca era proprio scoprire tante piccole cose di me, sai, quella ferita lì, quel dialogo là, tante piccole cose, ecco.
Cioè guarire nella memoria.
Sì, guarire nella memoria attraverso la grazia di Dio alla fine. È stato molto molto bello. Poi era anche forte perché sono diventata responsabile della casa. Allora farsi anche carico delle vite degli altri per me è stato un passo molto importante. Perché...
Beh, ti hanno dato una grande fiducia.
Grandissima.
Cioè, rincasinata, sei andata lì, hai cominciato a fare un bel percorso e poi sei diventata, sì, responsabile. Beh, sì, bellissimo.
Sì. Sì, sì, sì. E allora lì era poi bello fare i colloqui alle ragazze francesi che dovevano entrare, vederle venire, vederle cambiare, andare. Sono stati anni molto belli, anche molto difficili perché... ho ritrovato tutti i miei buchi di depressione, di questa settimana non riesco a fare altro che piangere, di tante cose, anche tante cadute, però tanto accompagnate dalla comunità. Questo è stato il bello, che ho sempre sentito la comunità molto vicina e molto anche speranzosa su di me, no? Di dirmi, boh, va bene, hai passato un periodo di buco, però adesso andiamo avanti, dai, forza, vai, 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 vai. È stato molto bello. E poi dopo 4 anni e mezzo lì, ho iniziato a sentire che forse il mio tempo era finito e allora ho proposto alla comunità un trasferimento. A quel punto lì sono stata io a proporlo. E non sapevo anch'io dove, come, quando, perché, però sentivo che era ora di cambiare, no? E per me e per le ragazze che erano lì, no? C'era proprio bisogno di cambiare aria. E allora mi hanno mandato in Italia e a fare un periodo di discernimento, diciamo, no? Sulla mia vita proprio, perché appunto anche lì non sapevo, vado in missione, esco, mi sposo, non mi sposo, mi consacro, cosa faccio? E mi hanno mandata a vivere 3 mesi con delle consacrate laiche della comunità e alla fine a fare i servizi che mi chiedevano di fare. Cioè, una di loro ha una malattia degenerativa, quindi le stavo vicino, l'aiutavo, oppure facevo il servizio del coro, allora c'era anche quello da vivere. Sono stati mesi molto belli, molto intensi anche quelli, no? Diverse sicuramente. Ho fatto chiarezza in quei mesi sulla mia vita? Assolutamente no, sono uscita ancora più confusa, non sapevo proprio dove andare. Allora ho fatto ancora tutta l'estate alla casa di formazione dei consacrati, perché ero impegnata nel servizio del coro per la festa della vita, che è la festa che ricorda l'anniversario di nascita della comunità praticamente. E in più era il periodo dove Madre Elvira si stava preparando per andare in cielo e quindi c'è stato poi anche il servizio del coro per il suo funerale, e quello anche è stato un dono pazzesco, perché il poter essere lì e viverlo in prima persona, sentivi proprio che stava succedendo la storia davanti ai tuoi occhi, no? E che anche ha cambiato molto il mio modo di vedere la morte, quello che ti dicevo prima che cominciassimo a registrare, no? Mi ha fatta interrogare su come io l'abbia sempre vissuto in modo morboso, negativo. In un certo senso ho desiderato tanto la morte nella mia vita e ho sempre cercato di esserci vicina, ma in modo sbagliato, perché non avevo ancora la concezione della vita eterna, del paradiso, no? E invece il fatto di avere visto Madre Elvira nei suoi ultimi giorni, averlo vissuto lì in casa di formazione con le suore, con i sacerdoti, è stata una grande testimonianza di risurrezione per me, perché ho proprio visto come si può vivere diversamente, no? Quanta preghiera c'è stata, quanta luce, quanta benedizione, tutte le persone che venivano a salutarla, le ore di preghiera sotto la sua finestra, anche poi i giorni stessi del funerale, no? Sono stati giorni di grande grazia, e per me è stato proprio il modo di guarire quella che era stata la morte di mia mamma, dove per la mia fragilità non ero stata capace di portarla, ma mi sono solo drogata come un cane, e invece lì era una cosa talmente bella. Io mi ricordo la sera che lei è andata in cielo la notte del 3 di agosto e la sera dopo abbiamo fatto un momento di rosario, di adorazione sotto la finestra davanti alla casa di formazione, e poi dopo ci hanno chiamati a gruppi ad andare a vederla, no? E io quando l'ho vista era così bella. E ho detto, mamma mia, questa, a parte il dirti questa è una santa, però era proprio, sì, bella, c'era tanta bellezza.
Cioè, tu ci stai dicendo che la morte può essere bella di, sì, una suora anziana malata, tu la vedi e hai detto che è bella.
Sì, 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 perché era talmente raggiante di luce, talmente risorta, non so come dire, era già passata la risurrezione in quel momento, era bella, concretamente era bella. Cioè, avendola vista nei giorni prima soffrire sul letto, che comunque era forte perché era occhi spalancati, guardava ciascuno di noi che passavamo, come se ci volesse salutare tutti noi ragazzi, no? E siamo passati tutti.
Sì, mi ha dato un passaggio un ragazzo che è stato in comunità, mm-hmm. che adesso non è più in Italia, l'altra volta che sono venuta, e mi ha raccontato che lui ne ha fatto tipo 12 viaggi uno dopo l'altro, cioè tornava sì. a prendere le persone a Medjugorje, i ragazzi di Medjugorje, arrivava a Saluzzo e ritornava indietro, cioè faceva la navetta con i pulmini continua senza sì. dormire, era cioè,
sì sì sì
mi ha spiegato perché tutti potessero salutarla.
Sì, 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 sì. E lei ha aspettato che passassimo tutti. Era pazzesco.
Cioè tutti, siete riusciti a salutarla tutti? Tutti possibili?
Sì, tutti possibili, sì. Sì, 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 sì. Era molto bello, sì. E quindi questa cosa a me ha dato un profumo di resurrezione che non avevo mai conosciuto nella mia vita, no? E che ancora adesso, nel mio cammino di adesso, mi accompagna tanto. Perché per un motivo o per l'altro sono vicina a questo tema, no? Ma non al tema della morte, ma al tema dell'aldilà. E l'anno scorso, per la prima volta, durante la Quaresima, la Settimana Santa, mi sono interrogata su questo tema più profondamente, no? E ho proprio sentito in fondo questa nostalgia di vedere il volto di Dio, no? Che poi è quello. E mi sono resa conto di quanto siamo in pellegrinaggio su questa terra e dal prima desiderare la morte perché volevo smettere di soffrire, adesso non è un desiderio di morte ma è un desiderio di vedere il volto del mio Signore, sai? E questa cosa per me è tutto in questo momento e mi dà molta speranza anche nel vivere diversamente le mie fragilità, le mie ferite, no? Perché rimango comunque una ragazza dal cuore fragile, rimango un ipersensibile, rimango io, fortemente io, molto più di prima probabilmente, perché appunto non sono mediata da sostanze, cose varie, sono io e sono fatta così. E tutto questo bisogno di amare che ho arriverà, questo è già il regno di Dio. E poi arriverà un punto dove saremo tutti nella luce, saremo nell'amore e questa cosa non sarà più una cosa che mi spacca il cuore perché adesso fondamentalmente così mi fa male e l'amore porta alla sofferenza, lo sappiamo, e deve essere così, no? Ma arriverà un punto che saremo tutti nella luce di Dio e ci sarà solo quell'amore e mamma mia. È la speranza di una vita questa, non so come dire.
Cioè che tu sei passata da odiare la vita, quindi a desiderare di morire,
sì.
a desiderare la vita infinita,
sì.
eterna.
Sì.
Cioè hai fatto un passaggio dal profondo nero alla profonda luce, non so, l'ho detta male, volevo dire una frase bella, ma non ce l'ho, però... Proprio hai fatto il passaggio dei due estremi proprio.
Sì.
Cioè cammino e tutto il tuo cammino ti ha portato un passo dopo l'altro a camminare sempre in una direzione, tanto che adesso vivi il desiderio della vita eterna.
Sì.
E quella di Madre Elvira lo è.
Infatti, lo è già.
Lei non c'è più, però mi sembra che...
È presentissimo.
Cioè, no, mi sembra che è tutto come prima, nel senso che vi mancherà, è difficile, non è tutto come prima, però nella sostanza io vedo queste comunità che vanno avanti tranquille.
Ma sì, perché alla fine...
Perché proprio si vede che il Signore tramite lei, sì. che continua a esserci senza di lei, cioè è eterna, e il suo sì è eterno. Sì. Cioè, non è che sono chiuse le comunità a Cenacolo perché non c'è Madre Elvira. Proprio vanno avanti come prima proprio.
Anzi, meglio di prima, perché lei dal paradiso sta intercedendo tantissime grazie, veramente. L'ho visto in tante fraternità che sono cambiate, quella si è chiusa, l'altra è diventata maschile o non so cosa, situazioni che sono scoppiate. È lei che fa casino dal cielo, sono più che convinta.
È bellissima questa cosa perché non è una storia.
Mm-hmm.
Oppure è bello per me. Per me dico che non conosco Madre Elvira e mi piace, mi affascina tanto, quando l'ascolto mi commuove tanto perché è molto forte, è molto chiara, a me piace che lei perché è semplice, chiara e piena di spirito, cioè che dice le cose di una verità che non ti puoi sbagliare, che la senti forte, e è forte questa cosa qua perché era qui fino a ieri. E quindi è come... Cioè non è una storia della Bibbia che vabbè dai, 500.000 anni fa, sì, ok, però ho raccontato con delle parole che non sono di oggi. Mm-hmm. Cioè, invece lei era qua fino a ieri, cioè, e poteva essere mia nonna.
Sì.
E questa cosa qui mi dà forza, perché lo vedo che è attuale, e poi mi dà forza tantissimo. Io veramente la ringrazio proprio con tutto il cuore, proprio da quando l'ho incontrato voi e ho cominciato a conoscerla di più. La cosa per cui ringrazio di più è che lei c'ha la terza elementare, perché vedere esplicitamente, già per questo, senza conoscere, cioè tutti i santi hanno le loro fragilità, però poi tu li conosci e le scopri. Lei parte col curriculum sbagliato, e questa cosa qua è proprio grande, perché a me dice: oh, qua terza elementare ha tirato su sto sì. bordello. Ma non perché la laurea ti dà niente di più, però gliel'hanno detto tutti che era inadatta, gliel'hanno detto tutti che non aveva la formazione, le capacità per aiutare qualcun altro, e invece l'ha fatto più di tutti sì. in tutto il mondo. Migliaia di giovani, migliaia di vite poi donate, migliaia di vocazioni, di bambini, di ragazzi, di famiglie, cioè un casino esagerato. Allora vuol dire che non dipende da quello.
Eh no, lei è solo stato, cioè, uno strumento.
Dipende dal nostro sì. Diceva un sacerdote, abbiamo fatto anche un podcast su questo, che le nostre croci non sono una malattia, un problema, una difficoltà. Questo non è una croce. L'unica croce che noi abbiamo davvero sono le nostre resistenze alla grazia di Dio. Questa è la croce. Questa è la croce, la nostra resistenza. Perché tu puoi vivere anche la malattia e diventare santo sì. e sentirti amato. Tu puoi vivere qualsiasi fatica e ok, essere felice. Sono le nostre resistenze, le nostre croci.
Sì, assolutamente.
Grazie che hai detto questa cosa bellissima. Non immaginavo volessi dire questo.
È uscito.
È bellissimo quello che hai detto. Io spero, siamo stati un po' lunghi, so che tutti ascolteranno fino alla fine, perché è molto bello, però quello che hai detto è proprio grande, e spero che tutti noi arriviamo a questo desiderio che hai tu, che lo possiamo io prego per me che lo possa desiderare anch'io, così chiaro come ce l'hai tu. Mm-hmm. Che si vede che è forte questo desiderio così bello.
Sì. Grazie. Sì, sì, sì. Grazie a te,
grazie che ci hai regalato la tua storia. Ma questa cosa qua era proprio inaspettata, è proprio bella, grazie, non so come dirtelo.
Va bene.
Vuoi dire qualcosa?
No, basta, ho già parlato abbastanza.
Perché un po' senza parole lascia, vabbè, io parlo comunque sempre, però è bello, molto bello quello che hai detto, e ti ringrazio proprio tanto, perché è proprio frutto dello spirito. Uh-huh. E di quello che uno ha nel cuore, di una grazia che Dio ti ha fatto, che più di, cioè, te ne ha fatte tante.
Sì.
È vissuto proprio la resurrezione, e qui si vede in comunità, si vede che i ragazzi che camminano, e si vedono quelli che sono appena arrivati, quelli uh-huh. incasinati, quelli sotto a un treno, quelli che invece sono da un po' più di tempo, che stanno cominciando a stare in piedi, quelle risorte, e voi che siete risorte, siete una gioia proprio così, solo a vedervi, non, anche senza conoscervi, avete una proprio, è toccare Gesù risorto, è toccarlo, perché, cioè, toccare quell'eternità di una resurrezione che mm-hmm. cioè, che proprio la tocchi, la vedi, la tocchi, ci parli, ci mangi, le prendi in giro.
Sì, 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 sì.
Io sto bullizzando Valentina, che l'altra, quella dell'altro sì? podcast. No, volevo dire che mentre noi parlavamo, vi ricordate Valentina di due episodi fa, tre episodi fa, mentre noi parlavamo, no? C'era lei e Marco qua sotto alla finestra dove noi stiamo registrando, che il loro vedersi era stare con due carriole e fare mettere delle pietre qui davanti casa. Questo era il loro momento d'amore.
Sì, sì, sì. Proprio
Io ho suggerito a Valentina, tanto lei non l'ascolta il podcast, ho suggerito a Valentina che se Marco davvero vuole conoscere chi è, deve passare una domenica con te, con Elisa, con le sorelle, così scopre davvero chi è.
Sì, 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 sì. Ma abbiamo già iniziato a fare le imitazioni davanti a lui. È già iniziata.
Ma questo era per aggiornarvi della loro love story, perché è molto interessante, avete scritto un sacco di messaggi, appena su aggiornamenti ve li do.
Ecco, stanno spalando pietre.
Spalano pietre qui davanti. Con amore, a distanza, parlando tantissimo,
sì.
con molto amore e molto rispetto. Va bene, io spero e prego veramente il Signore, lo Spirito Santo, che queste parole possano di vita, di resurrezione, possano proprio entrare nei vostri cuori e desiderare anche voi una vita risorta. E non c'è bisogno di drogarsi e di toccare il fondo. In questo modo ognuno di noi l'ha toccato e lo tocca, tocca quel vuoto che abbiamo nella vita e che cerchiamo di riempire con la laurea, con gli amici, con l'essere simpatici, l'essere belli, con i soldi. Insomma, ognuno di noi c'ha il suo modo. Però finché uno non incontra proprio, è Gesù Cristo quello che cerchi, questa è la risposta. Finché non incontri lui che dice sono io, sono io, cercavo questo, sono io, c'è lui. Finché non lo incontri, quel vuoto infinito, solo l'infinito te lo può riempire, perché noi siamo proprio impastati di questa eternità. Cioè, siamo fatti dei geni di mamma e papà, però il matrimonio è una cosa fatta a tre col Signore. E quindi lui ci mette del suo, quindi noi abbiamo sto vuoto infinito e finché non incontriamo lui non troviamo pace, perché noi siamo fatti proprio per la vita eterna. Cioè, non è una frase che dice qualcuno, è proprio che noi siamo fatti così, siamo pensati così. E quindi proprio prego per me e per ognuno di voi che ascolta, di veramente che il Signore si faccia vicino e che tu lo possa incontrare e vedere proprio. Spero che tu possa incontrare qualcuno risorto, così lo puoi toccare, lo puoi abbracciare, ci puoi mangiare insieme, perché funziona così. E con questa preghiera ci lasciamo. Scusate, siamo stati un po' lunghi, però ne valeva proprio la pena. E lo so che voi ascoltate fino alla fine.
Grazie.
Grazie Valentina, grazie al Signore per quello che ha fatto per te e grazie a te che ci hai raccontato, grazie, mettendoti a nudo davanti a un sacco di gente. Un abbraccio, ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo podcast. Ciao.